Bene, siamo oggi a Vicoforte insieme a una persona alla quale noi teniamo moltissimo, che è Silvia Manfredi. Silvia è presidente dell'Associazione IEP Italia e presidente dell'Istituto Italiano Paolo Freire. Ciao Silvia!
Ciao, bei ragazzi, tutto bene?
Grazie, tutto bene, grazie per averci ospitato.
E grazie di essere
E siamo
venuti.
qua perché Silvia è un po' l'ideatrice di un convegno che si terrà a Torino dal 17 al 20 di settembre, proprio dedicato alla figura di Paolo Freire, che noi ammiriamo moltissimo e quindi niente, volevamo un po' così conversare con te per capire magari qual è stato proprio ciò che vi ha spinto a portare in Italia questo evento. Quali sono state le motivazioni un po'?
Bene, sentite qua? No. L'Istituto Paolo Freire Italia fa parte di una rete mondiale di istituti. Il primo, che diciamo così, il primo istituto è stato creato quando Paolo Freire ancora era vivo, per diffondere un po' la sua pedagogia e la sua proposta, ma non solo, in modo che le persone potessero scambiare esperienze, potessero incontrarsi, potessero, con una delle parole che Paolo ama molto, che è il dialogo, potessero dialogare e reinventare molte cose che aveva scritto lui. Lui ce lo diceva sempre: non copiatemi, non ripetetemi, ma reinventate. Allora, l'Istituto Paolo Freire di San Paolo è stato creato all'inizio degli anni 90. In Italia, l'Istituto Paolo Freire è stato creato nel 2006 da un gruppo di seguitori, professori universitari basicamente di Milano, e fra cui c'ero anch'io, nel senso di proprio portare avanti questo lavoro. E questo istituto, che ora, istituti oramai sono 9, allora ve le nomino, San Paolo, Buenos Aires, Argentina, California, negli Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Italia, e poi ce n'è uno in India e anche Germania, l'ho
Sì,
detto?
ne ho
Germania,
detti 9.
in India e anche nell'Africa del Sud
Ecco.
e in Africa Capoverde. Capoverde c'è anche un istituto. E questi istituti si riuniscono ogni 2 anni per fare questi incontri, che sono gli incontri che noi li chiamiamo i forum, l'incontro internazionale del forum di Paolo Freire. Okay? Con quello scopo lì, di stare insieme, di fare scambio di esperienze, ma più di tutto anche di fare una riflessione sui temi che sono sfide del mondo attuale.
Bene, a proposito di questo, noi abbiamo letto questo opuscolo che abbiamo trovato online, che un po' è una premessa, un assaggio di quello
Esatto.
che sarà poi il
Esattamente.
convegno. E ci siamo così ritrovati nella frase l'educazione è politica, che è proprio sottolineata all'interno del documento. Quindi l'educazione è vista come atto politico, l'educazione non neutrale, ma un'educazione che in qualche modo influisce, che agisce e che ci sprona un po' a decidere da che parte stare, no? Cioè, utilizzando termini di Paolo Freire, se essere oppressi o essere oppressori. E secondo te, quali sono i nessi di questo pensiero che noi possiamo ritrovare nell'attualità, oggi, e in che modo secondo te questo è possibile portare avanti questo concetto, che l'educazione è politica?
Guarda, questo ragazzi è proprio uno, diciamo così, degli assi centrali della pedagogia freiriana. Se qualcuno legge oggi La pedagogia degli oppressi, che è stata scritta negli anni 70, frutto di un contesto, di un momento storico particolare del terzo mondo, diciamo così, non solo di America Latina, può pensare che Paolo Freire è molto ideologizzato e che al giorno d'oggi non ha più niente da dire. Io non la penso così perché dipende dal modo come tu interpreti la parola politica. Perché E Paulo Freire, quando la usa in un senso molto ampio, come dicevi te, che tutto il lavoro educativo sia fatto nelle scuole, sia fatto fuori delle scuole, in altri spazi, è un lavoro che porta con sé la diffusione di valori, di atteggiamenti, di modi di fare, di stili di vita. È in questo senso che Paolo dice non c'è niente neutrale. O si porta e si fa un'educazione che diffonde dei valori della solidarietà, dei valori di stare insieme, dei valori di costruire beni comuni, come dite voi, questa è una cosa. E si può anche fare un'educazione che valorizza di più la competizione, l'individualità, il senso di io faccio quello che voglio, gli altri che se ne fregano. Questa è la dimensione che politica che Paolo Freire risalta. E questo non è il politico partidario quando dice Paolo Freire educazione politica, ma proprio questo processo che non c'è educazione neutrale in questo senso, passa sempre dai valori, delle concezioni e una visione, quello che io trovo bellissimo in Paolo, una visione di mondo e di società che ognuno di noi ci porta dentro. E questa non è neutra. Se siamo persone che facciamo una lettura di mondo, un'interpretazione del mondo più egualitaria, più che ci sono disuguaglianze, che ci sono differenze, ma il concetto di differenza per me è diverso di disuguaglianza, perché disuguaglianza è una cosa che manca, che c'è qualcosa, qualcuno che ha di più, qualcuno ne ha di meno. Allora questi sono, è il concetto di politica in Paolo, che tutto il movimento, diciamo così, di più attuale, di mondializzazione, di globalizzazione, sta dicendo che quei valori lì non valgono più. Non valgono più perché? Perché stanno disseminando altri valori.
Certo, infatti per questo ti
della privatizzazione, della privatizzazione delle cose, dell'individualismo, della competitività portata al massimo. E questi anche sono valori che non sono neutri, che sono politici.
E permettimi, sono anche ideologie, no?
Esatto.
No, infatti l'impressione che un po' si ha, no, oggi, anche nell'ambito proprio dell'educazione, è questa separazione dell'educazione dalla politica e forse anche un po' la paura di rimettere assieme queste due parole, come se l'educazione non riguardasse l'educazione, come se dovesse essere qualcosa di neutro. E secondo te quali sono proprio i metodi freiriani che magari tu hai anche applicato, poi questo è il tuo ambito, quindi sicuramente ci saprai raccontare qualcosa su questo, che nel concreto può proprio riportare la politica, che può avvicinare i soggetti in formazione alla politica.
Questo è una cosa molto interessante, molto lunga. Su questo mi piacerebbe poi fare proprio un incontro sul metodo.
Vabbè, possiamo anticipare che Silvia farà una formazione popolare con noi.
Sul metodo. È vero che Paolo Freire, insieme a molti altri brasiliani, questo lo voglio sottolineare, è stata un'opera collettiva, ha costruito negli anni 60 un metodo di alfabetizzazione. Ok? E c'è un perché. Perché i programmi di alfabetizzazione che si facevano in Brasile negli anni 60 adoperavano gli stessi libri, gli stesso materiale didattico dei bambini. Allora portavano un metodo per imparare a leggere e scrivere molto della scuola e molto collegato all'infanzia. E Paolo Freire, che aveva avuto un'esperienza molto grande di educazione di adulti sin dall'inizio della sua carriera come insegnante, vedeva che questo non aveva senso, che i temi, che le parole scelte, che le frasi scritte nei libri non avevano niente a che fare con la gente comune, particolarmente con il povo del Nord-Est, che è un povo fatto da agricoltori, da piccoli agricoltori, da lavoratori nel campo. E ancora andando oltre, Brasile negli anni 60, ragazzi, aveva 48 della popolazione adulta analfabeta. Agli analfabeti era tolto il diritto di voto. Allora, ossia, gli analfabeti adulti non potevano andare a votare perché erano, non sapevano leggere e scrivere. Allora, c'era proprio questa, diciamo così, questa contraddizione. Insegnarli a leggere per far cosa con questa lettura, questa scrittura? Bisognava inventarsi un metodo che considerasse prima di tutto la cultura di questa gente, nel senso antropologico, che bello quello di Paolo, la cultura, gli stili di vita, gli interessi del quotidiano, ma anche della grande politica. Imparare a scrivere per poter andare a votare, ossia per poter scegliere e per far diventare la società brasiliana più democratica, che era molto elitista e molto chiusa. Allora, lui ha inventato, prendendo ovviamente, perché nessuno parte dallo zero, dai metodi che c'erano a quell'epoca che si chiamava analitico-sintetico, che forse è anche stato usato un po' dalla Montessori e da tutti quei pedagogisti della chiamata scuola nuova, ha inventato però un modo di insegnare a leggere e scrivere che partiva prima di tutto da una ricerca, come abbiamo fatto noi sulle Langhe, dei bisogni, degli interessi, dei problemi vissuti da quella gente. Da lì si sceglievano le parole per insegnare a leggere e scrivere e delle parole collegate con temi generatori, che è un'altra espressione bellissima di Paolo, che sono i temi, sono un po', diciamo così, mettere insieme alcune delle questioni e delle contraddizioni che si vive nel quotidiano e nella società. Si faceva sempre quel gancio lì.
Mi collego a te
e
per
solo una cosa, fatto come? In modo dialogico, dei chiamati circoli di cultura. I circoli di cultura non è una classe strutturata come sono le classi dell'educazione tradizionale, in cui un insegnante parla e gli altri ascoltano. È un momento di convivenza in gruppo in cui l'insegnante ha un ruolo preciso, come l'educatore qua da voi, di far domande e di condurre, di facilitare e condurre il processo di apprendimento. Questo è l'essenza del metodo, che pare facile, non è molto facile da fare, perché anche all'inizio i propri analfabetos erano resistenti perché volevano un professore che insegnasse, allora bisognava smontare tutta questa visione tradizionale fino a che loro acquisiscono poi la capacità di mettersi in gioco e di parlare, perché non so, voi forse non so se avete già lavorato con molta gente che lavora nel campo, sono molto chiusi, molto diffidenti e hanno paura di parlare perché si credono ignoranti. Allora, questa è un'altra cosa bella che io ho lavorato anni con quello, ho imparato moltissimo. Si scoprono persone che hanno un sapere, questi adulti. Allora, e l'essenza del metodo è quella, costruire poi anche la conoscenza insieme.
Sì, e mi facevi venire in mente questo prima, mentre parlavi dei bisogni delle persone. Oggi a volte quello che sembra a noi come associazione Lianto e sul quale cerchiamo un po' di riflettere è che molte volte l'educazione viene un po' confusa con quello che può essere momenti di gioco, di festa, cioè legati proprio all'intrattenimento, alla performance, cioè che siano un po' svuotati poi.
Sì,
in qualche modo svuotati, che rimanga poi semplicemente facciamo il corso con i ragazzi di qualcosa fine a se stessi, che sia performance più che altro. Quindi la domanda che volevo farti è, secondo te come, diciamo, si può invece fare in modo che questi aspetti diventino momenti di condivisione, di dialogo, che, di cui parlavi tu prima, di comunicazione, che l'educazione non sia soltanto, diciamo, un continuare a dare magari delle proposte senza che ci sia magari un bisogno dietro, mentre magari i bisogni di una comunità sono alti, la comunità viene magari lasciata a sé stante, non viene coinvolta. E quello che rimane poi l'educazione è un contenitore vuoto in cui quello che prevale è poi l'aspetto del gioco, della performance in sé.
Esattamente, questo è una cosa che ho sentito quando sono arrivata in Italia, perché separando, non so se mi spiego bene ma cerco, il processo educativo da una visione di mondo e di un senso di dove voglio arrivare, cosa voglio fare, non solo come adulto, ma come cittadino e come essere umano, quando uno separa questo, rimane solo la tecnica, non il metodo, la tecnica. Allora, lo faccio per stare insieme, per guadagnare i soldi, per avere di più, ma non per crescere come essere umano. E questo che è molto accaduto negli ultimi anni, non solo qui in Italia, anche in Brasile, no? Un'educazione che si è, diciamo, imbuida, lo dico in portoghese, di un tecnicismo vuoto, ok? Questo un po' i media non in sé, ma sono stati usati così, come strumenti, sono diventati un fine a se stesso. E i contenuti, vuoti di contenuti, ma vuoti di riflessione su perché vogliamo stare insieme, cosa ne vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, che questo in Paolo è molto forte. E questo è un altro pezzo del suo senso di educazione politica, di riflettere un po' non solo i miei bisogni individuali, ma i bisogni della comunità e i bisogni della società, e adesso con il nostro concetto di cittadinanza proletaria, i bisogni del mondo. Noi apparteniamo a un sistema mondo e a un pianeta che lo stiamo distruendo. Allora, cosa? Questo è il senso della politica. No, io voglio dirlo molto forte, perché questo è molto importante, perché chi si è fermato nella pedagogia degli oppressi non capisce quelle filigrane lì, quelle cose molto, molto raffinate che c'è nel pensamento di Freire. E un'altra cosa che volevo dire, tutti i pedagogisti moderni, dal XIX secolo fino adesso, anche la psicologia te lo dice, se non parti da un bisogno, non parti dalla motivazione delle persone. Cosa Paolo dice, però, non rimaniamo su quello. Cerchiamo di andare oltre. E se tu come educatore, come insegnante, non hai un po' fatto questa riflessione di come portare, di collegare questi bisogni immediati a dei bisogni più essenziali, né?
Ma difatti
si perdi e rimani nel fare. E questo che mi chiama molto l'attenzione, la maggior parte, anche i miei colleghi di cooperativa, sanno fare tutto. Quando gli fai alcune domande, ma perché lo fate così? Ma dove volete arrivare? Ti guardano così, chi è questa latinoamericana un po' strana che mi fa queste domande, no?
Difatti mi intrometto e sembra che qua introduci, secondo me, due concetti importanti. Uno è quello di comunità e l'altro è la conscientizzazione, no? Anche termine freiriano. E secondo te noi come educatori, no? Che hai detto prima, dobbiamo condurre anche in parte, no? Partendo in dai parte, bisogni, sì, esatto. Ma in parte bisogna condurre, perché il nostro è un ruolo
è
anche
ruolo,
politico,
anche,
no?
Anche di conduzione.
Certo, se no non saremmo
volendo
educatori.
No, se no non anche, saremmo educatori.
Esatto. Forse non è il caso oggi appunto di porre come elemento della coscientizzazione non solo le singole rivendicazioni, no? Perché queste magari possono prefigurare una comunità che poi si richiude, no? Un po' localistica, ma a ragionare forse sul concetto, sul sistema mondo che ha un nome, è capitalismo, no? Sì. Cioè, forse non è questo il ruolo
sistema
nostro.
Sistema mondo, e poi anche di vedere nelle pratiche concrete o germis delle possibili trasformazioni. Perché un'altra cosa bella, bellissima che ho imparato con Paolo, i modelli chiusi che avevamo negli anni 70-80, a cui a molti di essi ho aderito, no? Il socialismo, la terza via, la rivoluzione culturale, ti dico perché è vero, io ho vissuto quelle sfide lì. A molte erano costruite, erano modelli pronti, costruite. Adesso quelli sono caduti, non esistono più. Ma quello che anche propone Paolo è di prendere questi elementi che possono essere elementi di trasformazione, di mudanza, di cambiamento e vedere un po' quali sono, dove ci possono portare, come li possiamo riordinare e metterli insieme per vedere anche questo, per cambiare questo sistema. Allora, i movimenti sociali, dal mio punto di vista, ragazzi, sono una pedagogia che ci insegna molto, molto, molto su quello. Io conosco di più questo movimento dei beni sociali, dell'economia solidale, prendete anche questi che ci sono qua, no? Ci sono tanti movimenti che sono molto ricchi nelle proposte di cambiamento. L'unico problema che in questo momento non riusciamo, né, è un po' mettere le cose insieme e fare un salto, ok? Perché anche c'è un sistema che ha delle ingranaging molto forti, a cui noi siamo anche sottomessi come esseri umani, come educatori. Però questo, c'è questo movimento che e lui l'ha sempre valorizzato.
E noi come Elianto quest'anno insomma ci siamo un po' dedicati ad alcune tematiche, no? Che ti avevamo anche raccontato, e una è quella degli spazi, i beni comuni, il potere. Tu pensi che riappropriarsi, no? Degli spazi, dei beni comuni, dell'educazione, pensi che possa essere questo un motore che può portare alla ricostruzione di un concetto di comunità solidale, un concetto di comunità partecipativa, politica, queste tematiche?
Io penso di sì. Perché in questo movimento di cercare di scoprire, no, le possibilità di cambiamento che si fa la conscientizzazione. La conscientizzazione non è, in Paolo Freire, non è una cosa che viene pronta, che c'è un intellettuale, un partito che abbia la soluzione di questo disvelamento dei problemi della realtà, della costruzione di alternative. Queste vanno costruite collettivamente, ovviamente che poi se c'è un intellettuale come Gramsci, che io adoro, Gramsci, ragazzi, sempre mi è piaciuto, che ha la capacità di mettere alcune cose insieme, riordinarli, collegarli, quello è importante, però non siamo più in un'epoca in cui abbiamo la necessità di grandi intellettuali, perché un po' intellettuali siamo tutti noi.
Dobbiamo chiudere con una cosa però, dacci un consiglio appunto su un metodo, no? Se il nostro può essere ovviamente abbozzato, ma quali sono i passi poi concreti per lavorare nella comunità? Cioè, dacci qualche spunto anche di altre esperienze che conosci, che magari conosceremo al convegno.
Guarda, io una soluzione di un metodo unico non ce l'ho. Credo però che il vostro gruppo in qualche momento dovrà fare alcune scelte di alcuni interventi sulla comunità insieme con qualche gruppo, con qualche associazione, e anche sperimentarsi e mettere un po' in pratica alcune idee che voi avete. Ad esempio, in questo senso io credo che lo IEP sia un metodo interessante, secondo me molte cose l'hanno copiato da Freire, anche se non lo sanno, ma non importa. Però è perché è questo movimento di andare poi a mettersi alla prova concretamente dal punto di vista di fare insieme, di organizzarsi e di fare proposte, che è il momento che secondo me dà la possibilità di costruire cose nuove dal punto di vista della teoria della conoscenza e di produzione culturale, perché io non sono un'accademica pura, e anche di fare con che le persone acquisiscono più consapevolezza dei problemi, no?
Posso chiudere con una cosa che vorrevo chiedere a Silvia da tempo? Colgo l'occasione. Silvia, ci racconti il momento più bello che tu hai condiviso con Paulo Freire? Così, a bruciapelo.
Sì, te lo racconto. Sono stati molti, però ne dico alcuni e mi emoziona. Paolo io non l'ho mai conosciuto quando ero giovane. Io mi sono inserita nel movimento di alfabetizzazione quando ero all'università. È stata una cosa molto bella perché dall'università elitista sono andata a lavorare con los campesinos e con i pescatori dello Stato di San Paolo. Lì non vi dico, avevo 18-19 anni, non vi dico quante cose ho imparato, prima di tutto perché venendo di una famiglia ceti medi, benestante, dovevo imparare a convivere con la povertà, a convivere con persone diverse e con la sfida di portare qualcosa a queste persone, almeno insegnare a leggere e scrivere. E beh, cioè loro hanno dato molto di più a me che io a loro. Questo è stato. Poi, io mi sono coinvolta in tutto il movimento contro la dittatura, ok, brasiliana, che è del 64, l'84, però Paolo non era più in Brasile. Paolo è stato ministro della pubblica istruzione del governo che è stato escluso, che è stato buttato fuori, perciò lui è stato accusato di comunista e papà, sono andati via, e lui è andato via. Allora io personalmente non l'ho conosciuto. L'ho poi conosciuto di persona quando è rientrato, perché abbiamo fatto tutto un movimento in Brasile per che il governo militare gli desse il passaporto e il diritto di rientrare. Questo già negli anni Ottanta. E l'ho conosciuto prima di tutto perché abitava vicino a dove noi avevamo un centro di educazione popolare nella Cattolica di San Paolo, e noi dalla mia università l'abbiamo invitato a far parte, il rettore l'ha invitato a far parte del corpo docente dell'Università di Campinas. Allora è toccato a me andare a casa sua a prenderlo e portarlo la prima volta all'università. Okay? E lì ho conosciuto la sua prima moglie, che era una donna simpaticissima, magnifica, Elsa Freire, e io da lì sono andata molte volte a casa sua per prenderlo, per dargli un passaggio fino all'università, che era più o meno un'ora di viaggio, e lì trac, si parlava, si scambiavano cose, e lui, ti dico, era una persona dolce, no? Che ti ascoltava, la capacità di ascoltare le persone, e dialogava tutto il tempo. No, lui ci ascoltava cosa diceva, poi lo riprendeva e diceva: beh, hai ragione, però manca questo. È molto... E poi quando lui ha lasciato l'Università di Campinas e è rimasto solo a San Paolo, e abitava in una casa molto bella, lì era già mancata la sua prima moglie, e ogni tanto andavamo a fargli visita, ho portato un professore di Roma che voleva fargli un'intervista. E poi quando ho scritto uno dei libri miei, che sono secondo me una delle mie opere prime, che è La storia dell'educazione nel movimento sindacale brasiliano, ho chiesto a Paolo di farmi la presentazione. Eravamo così seduti, uno davanti all'altro, lui seduto, parlavamo insieme, e poi lui mi ha detto: sì, io te lo faccio, però tu fammi una bozza, poi io lo riscrivo. E lui me l'ha riscritto, e c'è dentro il mio libro, e sfortunatamente quando il libro è stato pronto, che glielo volevo portare e regalare, lui era già mancato. Mm. Okay? Però guarda, come figura umana era una figura dolce, niente di un intellettuale con la puzza sotto il naso, sempre vestito molto semplice, molto, molto così come tutti i brasiliani che si abbracciano, che si salutano affettuosamente, e lui aveva infatti una bella stima per me e io per lui.
Grazie.
Grazie Silvia. Grazie.
Prego, mi ha fatto rivivere tante di quelle cose.
Grazie mille.
Poi se volete puoi tagliarla, tagliarla.
Guarda, l'idea è che se è venuta, cioè se si sente bene mettiamo tutto così, perché è anche il nostro metodo, no? Nel senso spontaneo come viene.
Adesso
viene.
Io ho strutturato.
Se invece non si sente
passi,
bene proviamo
i passi del metodo, l'ho un po' strutturato, eh?